Mille voci.
11:05 minuti da Sara Tognola, buongiorno, ben ritrovati. La storia che abbiamo scelto di raccontarvi oggi potrebbe iniziare così, da una traccia speciale, la numero 5. Questo sentimento nuovo, una canzone del 1981 che chiude tra l'altro il fortunato album La voce del padrone di Franco Battiato, canzone che l'avete sentito, almeno noi qui in studio ci sentiamo trasportati da questo suo vortice anche sensuale o soprattutto sensuale, un testo molto esplicito che fa riferimento anche alle sirene di Ulisse. Una scelta suggerita, come vi dicevamo in apertura, da una storia, una storia d'amore, una storia d'amore dedicata allo sposo africano, protagonista di un libro, l'autrice. È in studio con noi questa mattina anche un ex collega, Elisabetta Jankovic, benvenuta.
Grazie Sara, un saluto a tutti gli ascoltatori, direte uno.
E all'ascoltatrice.
E naturalmente, soprattutto all'ascoltatrice, scusate, è l'emozione.
Dunque, il tema della canzone che abbiamo sentito è quello di un uomo che si lascia trasportare dalle emozioni e si perde nell'incantesimo che si viene a creare, quindi. Ma Elisabetta Jankovic, la realtà è altra cosa, e anche nei romanzi gli incantesimi possono spezzarsi.
O possono essere messi, forse è meglio dire, messi alla prova. Sì, Lo sposo africano è questo romanzo che racconta di un amore, una storia d'amore, e le complicazioni sono forse un pochino più diverse, un pochino più differenti, diciamo, da una coppia che ha lo stesso background, che ha le stesse origini, perché la protagonista è europea e il protagonista invece viene dall'Africa e nello specifico dal Senegal. Per cui è una storia d'amore che nelle mie intenzioni, diciamo, vuole essere un invito all'apertura, nel senso che nonostante le tante difficoltà incontrate, dalle pagine spero che venga fuori, sia evidente il fatto che comunque quando ti innamori giocatela fino in fondo, non essere spaventata delle difficoltà che puoi incontrare. E l'incontro è difficile, ma sicuramente ti arricchisce.
Ma si può dire che è autobiografico un po' questo libro, no?
Sì, sì, no, si può dire. Parte ovviamente, parte proprio da un'esperienza, da una
Infatti
mia esperienza
questa canzone
personale.
L'abbiamo messa appositamente perché segna un po' uno spartiacque della vita della protagonista, di Nina.
Assolutamente, esatto. Nina in questo caso coincide esattamente con me, che quando ho conosciuto quello che poi diventerà, si può dire, anche se nel romanzo poi sarebbe bello non raccontare.
Vediamo
tutto,
di mantenere un po' di mistero.
Esatto. Comunque, quello che diventerà suo marito, quando lo conosce, poi torna a casa e si sente così già subito innamorata.
Cioè non capisce più niente.
Non capisce più niente, che cerca la traccia numero 5 di Battiato e si ascolta tutta mille volte la canzone di Battiato. Perché...
Però un libro, me lo sono chiesta più volte anche leggendolo, perché un libro in fondo è vero, da una parte c'è la componente, se vogliamo, terapeutica della scrittura, fatta anche per negoziare con le proprie ombre, ma un'autobiografia, un atto di coraggio. Un auto di coraggio, no, nel senso che non è evidente.
No, infatti, e questa domanda non me l'hanno già fatta, ed è buffo e strano che io ci abbia iniziato a riflettere dopo che l'ho scritto, cioè il perché se mi è costato scriverlo. Allora, non mi è costato scriverlo perché, come dicevi giustamente tu prima, è anche un po' terapeutico, per cui scrivi e trasferisci sulla carta delle emozioni.
E te ne distacchi.
E te ne distacchi, sì, esattamente. D'altro lato, coraggioso non lo so, per me è una storia che non rimpiango mai di aver vissuto. E quindi anche nelle sue parti più faticose e dolorose, perché non è tutto rose e fiori, ti innamori e appunto, e anche se ti succede di innamorarti col tuo vicino di casa che parla la tua stessa lingua, eccetera, possono venire fuori mille difficoltà. Quindi l'innamoramento è sempre un atto di coraggio.
E forse dopo l'innamoramento, all'inizio si è anche incoscienti.
Esatto, però questa incoscienza, almeno a me piace prendere la vita così, e la mia esperienza personale, l'aver incontrato un uomo di un'altra cultura, in questo caso africano, mi ha aiutato moltissimo. Il modo di prendere la vita un po' in maniera più fatalistica e poi sdrammatizzare quello che ti succede è un atto di coraggio, perché lo condividi. Però siccome ci credo in questa storia, ci credo nelle coppie miste, anche se poi i numeri smentiscono Non so cosa... Non
Ma
so...
credi più che altro, credo, nel valore della diversità.
Credo nel valore della diversità. Credo che se uno si innamora, non sto parlando di un amore malato, ma un amore che comunque nelle diversità comunque è sano, valga la pena, comunque vada a finire, e che non è che il lieto fine deve per forza sancire la validità di un amore. Un amore può anche finire non come te l'eri immaginato, come te l'eri sognato, però se ti sei innamorata, sei dato tutto a te stessa e comunque hai ricevuto delle cose, perché appunto se è un amore sano, non è un amore malato, di sfruttamento, a questo punto se va a finire come te l'eri immaginato o se va a finire in maniera diversa, non cambia il valore di quello che hai vissuto. E io credo che questo libro voglia... vorrebbe perlomeno dire questo, non è tanto importante come va a finire, è tutto il viaggio che c'è in mezzo, ed è un viaggio bellissimo per me, perché incontri non solo un'altra persona che è già un arricchimento, ma incontri un altro mondo, addirittura certe volte un altro pianeta. Ti sembra di incontrare un altro pianeta.
Quindi una storia, la storia di una diversità, ma anche storia di anticonvenzionalità, perché tu milanese ma di origine serbe, già abituata comunque da piccola a essere vista come una diversa, col tuo cognome Janković, erano
tempi in cui, forse perché appunto ho il cognome Janković, però è più difficile essere oggetto di discriminazioni, diciamo, ho avuto la fortuna di viverlo veramente fin da piccola come una ricchezza, questo fatto di avere una diversa origine, un papà ortodosso per cui facevamo due Natali, dei parenti che venivano da diverse parti del mondo, per cui ho avuto la fortuna di poterlo vivere come veramente come ricchezza. La protagonista del libro, io nella mia esperienza, non sempre ha questa fortuna, perché a volte il pregiudizio c'è anche tra le persone che meno potrebbero,
certo,
sembrare.
Di questo parleremo dopo, perché è un tema molto importante. Quindi storie di valori che però a seconda dell'interpretazione che una cultura, una persona o la storia di una persona può dare, possono anche diventare dei disvalori. Inizialmente quello che per te è un aspetto positivo, un atteggiamento positivo, un pensiero positivo, magari per l'altra persona che ha un'altra storia, ha degli altri parametri culturali, può vivere in modo diverso.
Assolutamente sì, come di contro anche
certo,
io,
esatto, chiaro, perché... non è che tu sei la depositaria.
Esatto. E sì, è bello questo mettere... avere l'opportunità, che secondo me è un'opportunità, di mettersi in discussione. Io ho messo in discussione praticamente tutto. E quello che ne è uscito a volte è una cosa diversa, a volte ho invece ribadito le mie convinzioni. Non è che bisogna cambiare o che l'operazione richiede che uno dei due cambi se stesso. No, si mette in discussione, poi quello che si negozia, quello che si riesce a negoziare, e quello che non è negoziabile rimane non negoziabile.
Comunque bisogna sempre negoziare.
Su tante cose, sì. Su tante.
Intanto noi invitiamo il pubblico a intervenire e raccontarci, chiederti, perché no, ma raccontarci magari anche proprie esperienze simili alla tua, e per questo ho invitato anche in studio Elisabetta Bacchetta, che do il benvenuto, coordinatrice famiglie monoparentali ricostituite. Nel caso, Elisabetta Bacchetta, due Elisabette questa mattina, nel caso di una coppia mista, e l'abbiamo già in parte intrasentito, i risvolti, quelli che sono i risvolti psicologici, la scelta richiede comunque un impegno, credo sia un dato di fatto questo, assai superiore rispetto a una coppia di, diciamo, culturalmente simili.
Sì, buongiorno a tutti e a tutte innanzitutto, ma io mi rilascio un po' alla bellissima frase di Elisabetta, che un amore può anche finire e può anche avere uno sviluppo diverso da come te l'eri immaginato. La coppia mista porta con sé probabilmente degli elementi di fragilità maggiore, le statistiche ci dicono che c'è un tasso leggermente superiore di separazione. Ora, La mia attenzione in questo caso, io qui rappresento le famiglie monoparentali, è orientata ai bambini, no? Perché siamo famiglie, dove c'è famiglia ci sono bambini, e è molto importante che, secondo me, nel caso appunto di una separazione, si tenga conto di un elemento centrale, cioè nella nascita di un amore in una coppia mista c'è un vero e proprio incontro di culture. Al momento della separazione queste culture si separano, ma c'è un luogo in cui queste culture continueranno per sempre a vivere, e questo luogo sono i bambini. E questo incontro di culture fa parte della loro identità, ed è molto importante nutrire questa identità. Se posso dire, diciamo, nel momento della separazione è abbastanza normale che ci sia un atteggiamento di rifiuto, no? Nei confronti di quell'altra cultura che così tanto aveva affascinato, almeno queste sono le suggestioni che mi arrivano.
Cos'è che attrae all'inizio?
Ma non lo so.
E lo chiedo anche a Elisabetta Jankovic.
Credo che ci siano anche, potrebbero, delle predisposizioni anche personali. E poi credo, ecco, l'amore in questo senso non conosce, non ha limiti, non ha limiti di età, non ha limiti di razza, può scoccare ovunque. È chiaro che può essere complicato portare avanti una famiglia, quindi figli all'interno di una coppia mista, può essere anche molto bello, però credo che il messaggio che mi piacerebbe lasciare oggi è che nel momento della separazione, in cui una coppia d'amore non c'è più, deve nascere una coppia genitoriale, e questo per il bene dei bambini, che continueranno ad essere, ad esempio nel caso di una coppia afro-svizzera, saranno per sempre per metà africani e per metà svizzeri. E nel caso dei bambini afro-svizzeri c'è anche un discorso di colore, saranno di un colore diverso e saranno percepiti nella loro vita quotidiana come, inizialmente addirittura come stranieri. Quindi loro è bene trasmettere questa identità ai figli, anche se a volte può sembrare un po' doloroso per la mamma o per il papà ritornare in quella cultura che così tanto li aveva affascinati e che magari a volte sembra che poi sia stata causa di sofferenza.
Elisabetta Jankovic sta prendendo appunti, dunque una difficoltà però che comincia, si diceva, dal saper trovare quello che chiamiamo noi, magari mitizzandolo e magari non riuscendoci mai, comunque, il famoso famigerato punto di equilibrio che deve in questo caso superare quelle che sono le differenze etniche, linguistiche, l'istruzione, sociali, economici, e che rende appunto queste coppie miste anche però uno straordinario laboratorio di convivenza delle differenze. Io sì, credo che questo tu l'hai sperimentato.
Sì, nel mio caso personale proprio devo dire che la differenza culturale è stata più una, in certe occasioni, non naturalmente in tutto, ha più cementificato che allontanato, cioè ho cercato di interpretare e perdonato, tra virgolette, alcuni atteggiamenti, alcune nella quotidianità, alcuni difetti del mio compagno, insomma, proprio perché veniva da un'altra cultura. Faccio un esempio banalissimo: il ritardo. Allora non lo so, no, non voglio fare degli stereotipi, però quando ho conosciuto appunto e mi sono innamorata, una delle cose che avevo notato subito è che non era mai puntuale, ma non i 10 minuti di ritardo.
Ma questo non è uno specifico di quella cultura, eh?
No, di insomma.
Non credo, almeno.
Beh, se vai in Africa, questo lo posso dire senza stereotipo, però l'idea del tempo è proprio diversa. Perché,
non c'è.
Esatto, c'è un tempo diverso. Allora, rispetto, appunto, mi sono dimenticata la domanda che hai fatto prima.
Anch'io.
Ecco, mi hai chiesto che se queste differenze allontanano.
Sì, esatto, avvicinano.
A volte, più che avvicinano, magari sei più tollerante, perché ti rendi conto che arrivare puntuale per una persona che è cresciuta con un'altra idea del tempo può essere più difficile, e non leggi il suo ritardo come allora non gliene frega niente di me. La leggi in un'altra maniera.
Ci vuole tempo però per riconoscerlo.
Ci vuole tempo per riconoscerlo, e appunto e anche essere ben disposta. A proposito della
molto
domanda,
molto ben disposta.
Esatto, a proposito della domanda perché, che cosa scatta? Io penso che effettivamente le persone, sia donne che uomini, che si avvicinano a o che si innamorano di una persona di un'altra cultura, abbiano in comune forse una curiosità che magari non tutti hanno e che non è necessario avere. Però io personalmente sono sempre stata una persona molto curiosa, mi è sempre piaciuto confrontarmi con altri mondi, e allora l'idea ti innamori più facilmente se sei aperta. È chiaro che se sei un po' chiusa e diffidente è più difficile che ti affidi a una persona. Lo scrivo nel romanzo all'inizio, anch'io mi ero chiesta, nessuno me l'aveva presentato, tutti i ragazzi che avevo avuto fino a quel momento erano sempre amici di amici o conosciuti, invece lui l'ho conosciuto assolutamente, non avevo nessuna referenza, non so come spiegare, per cui è chiaro che ci deve essere una predisposizione forse a fidarsi, ci deve essere, è più facile che ci sia.
La domanda era mi dà una mano Nicola Colotti, che regia Coppie Miste, un laboratorio per la di convivenza delle differenze, una domanda che giro anche a Elisabetta Bacchetta. Sì, può essere.
Sì, certamente. Immagino sì che sia un laboratorio di convivenza, lo deve essere anche per sempre. Cioè, nel caso in cui ci siano dei figli in comune, questa voglia di comunque di rimanere in un certo senso vicini, questa voglia di collaborazione deve rimanere anche nel caso in cui la coppia scoppi, in un certo senso, no? E trovo che nel caso delle coppie miste anche lì subentrano anche degli immaginari e delle consuetudini molto diverse, perché ad esempio io so che è consuetudine in Senegal, ad esempio, che in caso di divorzio i figli siano così affidati al padre, e quindi avviene quello che è un po' l'opposto di quello che capita in Svizzera e generalmente in Europa. Quindi è chiaro che ci si trova di fronte, si è confrontati con un doppio shock, e io credo che in questi momenti, sempre con l'obiettivo di preservare la serenità comunque dei bambini, è importante, se si è in difficoltà, chiedere aiuto, e gli aiuti ci sono. Ci siamo noi, ad esempio, come Associazione delle Famiglie Monoparentali, abbiamo uno sportello d'ascolto, le persone si possono rivolgere a noi, offriamo informazioni e offriamo, appunto, come dice il nome stesso, un ascolto. E, perché è un cammino abbastanza complesso per ricreare una coppia genitoriale laddove non è stato... Io chiaramente, purtroppo, nel senso, io ho questo punto di vista, lavorando appunto per l'associazione Famiglie Monoparentali, ma gli stessi luoghi consultori dove si può essere, per esempio, accompagnati in caso si prenda poi la decisione della separazione, possono anche aiutare in un cammino di riconciliazione, cioè di magari di riapertura del dialogo.
Di elaborazione comunque, di sì. Trasformazione, perché Elisabetta Jankovic, il termine misto ci riporta comunque all'idea della mescolanza, ed è positiva.
Chiaro, e adesso... dirò magari una cosa che non alcuni ascoltatori magari saranno un po' scettici, però secondo me, in un'epoca in cui la grande sfida dei prossimi decenni è proprio quella di creare un'altra società, cioè parliamo di migrazione e stiamo vivendo un periodo di transizione epocale, per cui a mio avviso la migrazione non è un'emergenza, ma ormai è un fenomeno costitutivo della nostra dell'Europa futura, per cui il laboratorio delle coppie, quello che ne uscirà da questi laboratori proprio effettivi, sarà quello che poi è destinato ad essere il futuro. E quindi io credo moltissimo in questi, ripeto, comunque vadano a finire, perché non tutti sono destinati a finire come vorremmo, ma questo anche, come abbiamo detto prima, anche tra le coppie che hanno le stesse radici.
11:29, potete prendere direttamente parte a questo nostro momento che prende spunto da questo romanzo di Elisabetta Jankovic, Lo sposo africano. I temi li state ascoltando, in fondo stiamo parlando del valore della diversità, si cerca comunque di non mitizzare anche la diversità perché ci sono degli aspetti che sono anche inconciliabili, questo non vuol dire conflittuali. Vi aspettiamo.
WhatsApp 079-873-9825.
Mai se tendi io, ya mongile, mai se tendi io. Ya mom lile, mai se tendi joro. Ya mom lile, ni woi birman. Fumu yendo ma yendo fa yendo nane. Woi birman. Fumu yendo ma yendo fa yendo nane. Ni woi birman. Fumu yendo. Balobe, ya mom lile, buri sambalobe, ya mom lile, buri sambalobe, ya mom lile, ni woi biriman, fumiendo mayendo fayendo.
Lo sposo africano, una storia d'amore intensa, vissuta direi visceralmente, forse proprio perché a renderla così viva e caratteristica è anche la diversità culturale, i pregiudizi, i pensieri costruiti dalla propria cultura, dal proprio vissuto, che scontrandosi con una visione diversa possono anche mescolarsi, sciogliersi, fondersi, creare uno spirito nuovo, ma lo chiedo all'autrice Elisabetta Jankovic dello Sposo Africano, se questo sia possibile o è una mitizzazione. Poi dopo diventano anche fonte di ispirazione tutte queste
emozioni,
queste elaborazioni, sì. Queste sì, sono emozioni poi sostanzialmente.
No, sicuramente, appunto, come dicevo prima, almeno quello è la mia esperienza, quindi non vuole essere avere un carattere universale. Sicuramente ci sono degli aspetti che ti cambiano, che ti fanno mettere in discussione, per cui riesci a trovare appunto il punto di contatto. Ci sono degli aspetti più difficilmente conciliabili e che quindi diventano prima motivo magari di scontro e poi purtroppo anche di allontanamento. Con tutte queste nostre riflessioni che stiamo facendo, almeno stanno emergendo stamattina, volevo ribadire il discorso che non stiamo promuovendo per forza. Io ci credo nell'incontro, cioè quello che io voglio promuovere è chiaro l'incontro, perché ci credo, l'ho vissuto, mi ha arricchito da morire. Non vuol dire che sia facile, non vuol dire che non abbia alcuni possono avere avuto un'esperienza negativa e molto diversa dalla mia, per cui non stiamo parlando in assoluto.
È un'esperienza di apertura poi sostanzialmente, perché l'incontro va in ogni caso assecondato in qualsiasi situazione, non solo con il diverso. Sei anche tu che mi stai parlando in questo momento.
Certo, esatto, è un po' un atteggiamento nei confronti della vita, secondo me, quello di aprirsi e di essere meno diffidenti. Poi ognuno trova la misura e purtroppo lo dico un po' in maniera fatalistica, come lo direbbe lui, insomma,
lui lo sposo africano,
il destino è destino, possiamo, certo. Possiamo manovrarlo fino a un certo punto.
Diamo voce a Ago, che sta attendendo. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
No, volevo intervenire per una testimonianza della mia famiglia. Io ho 5 figli, 4 figlie e un figlio. E sono sposato con un'americana, che è la mia terza moglie. E i miei figli sono tutti insieme a dei compagni o dei mariti. Per esempio, una mia figlia con un iraniano, mio figlio con una messicana, e le altre 3 figlie sono con africani, algerini e nessuno svizzero. Per me, come 68ino, è un sogno che diventa realtà, perché è tutta gente bravissima, gente che io stimo e che mi ha aiutato a capire questo mondo un po' meglio di persone forse che non hanno la possibilità di avere questa ricchezza.
Che bello, senti Ago, io ho a tutta la mia solidarietà e anche un po' di invidia. e poi può girarsi il mondo, tra l'altro.
Sì,
ha sempre un posto in cui andare.
Questo senz'altro, per me è un sogno, cioè era il nostro sogno negli anni 60, io ho 65 anni, quindi...
E l'ha trasmesso ai suoi figli?
Stando,
ai fatti, stando ai fatti.
Sembra di sì, comunque secondo me l'ho sempre visto come un arricchimento e non come una paura di qualcosa che ci venga tolto così. Come penso molta gente pensa che la gente dice cosa vuole questa gente da noi, invece di dire cosa possiamo imparare noi da loro.
Certo.
E loro cosa possono imparare da noi?
Esatto, sì. Sì. È una cosa reciproca.
Bella testimonianza, grazie mille Ago.
Grazie a voi. E
continui così, mi viene da dirle.
Beh, ha già 3 mogli, un sacco di figli.
Non in quel senso.
Cioè, si calmi un attimo.
Sì. Okay. Grazie,
grazie
Ago. Grazie.
Elisabetta Bacchetta, che lo ricordo, è qui come coordinatrice famiglie monoparentale ricostituite. Certo, le difficoltà, ma abbiamo visto anche in questo caso un arricchimento non solo per chi vive in prima persona questa esperienza di diversità, ma anche per chi sta attorno.
Ma certo, io credo che a prescindere poi dal come dicevo prima, dall'esito, no? della storia d'amore, ma l'arricchimento è indubbio. Nel caso poi di... ma anche nel senso, anche nel caso di famiglie monoparentali, nel senso, anche se le cose non sono andate come sperate, ma lì si apre una grandissima sfida, che è quello di continuare a volersi bene in un altro modo in nome dei figli, perché chiaramente se non ci sono dei figli, penso che le due persone si separano e prendono strade diverse, ma il fatto che ci siano dei figli fa sì che queste due persone, un tempo innamorate, un tempo coppia, continuano a stare in un certo senso vicini. La strada è difficile.
Ad alimentare la diversità.
Sì, la strada è difficile e c'è il rischio anche, soprattutto credo nei primi momenti, che la distanza tra le due culture diventi più ampia. Ma poi, se si riesce a mettere il segreto, se possiamo dire, come anche nelle coppie non miste, è di mettere i figli in prima linea. Cioè i figli devono avere la priorità su quello che possono essere i dispiaceri, le illusioni di uomo, di donna, di innamorato, di innamorata, e intorno a questo creare una nuova famiglia.
Elisabetta Jankovic, convivere con questa mescolanza, e poi magari, come anche credo nel tuo caso, ma di altri, me lo auguro personalmente, creare una sorta di sintesi anche culturale, non è facile, per quello che, d'accordo, credo sia difficilissimo separarsi quando ci sono dei figli, ma anche separarsi senza figli, perché quello che si costruisce è con fatica, con sofferenza, con amore, non si può buttare via dall'oggi al domani.
Sì, scusi, non prego. Voglio sminuire
no,
il dolore.
No, certo. Ecco,
sì,
certo.
Sì, era
no,
solo...
No, perché lei è rappresentante...
Ci tenevo a precisare, certo, chiaro, il dolore dilaniante.
Esatto.
No, mi sono soffermata su una parola, convivere, perché una tra le differenze che... racconto nel libro, faccio vivere la protagonista del libro, ma che ho vissuto anch'io in prima persona, è proprio la convivenza che non con il tuo innamorato, fantastico, che bella la coppia, no, ma è con tutta la sua famiglia, perché uno degli aspetti, perlomeno della mia esperienza, è che fortissimi, perlomeno nei senegalesi, c'è l'idea di comunità, di famiglia molto forte, per cui lui non viveva da solo quando l'ho conosciuto, viveva con suo fratello, con un nipote, con altri due amici senegalesi, e quando siamo andati a vivere insieme non è che ha lasciato tutti per me, perché mi ha sempre detto, beh, e però io...
Tu ti aspettavi questo?
Ma non mi ero posta, un po' Vispa Teresa, non mi ero fatta delle domande precise. Lo davo un po' per scontato che andando a vivere insieme saremmo andati a vivere io e lui.
Cuore e una capanna.
Un cuore e una capanna. Siccome lui poi è il fratello maggiore, per cui in Senegal il fratello maggiore poi orfano di padre, per cui assolutamente ha tutta la famiglia sulle sue spalle, la famiglia è composta da almeno dai 20 ai 30 componenti, non tutti in Italia, io abito in Italia, non tutti in Italia, però parte sì. Quindi ovviamente ha detto, c'è anche Talà, c'è anche Modu, c'è anche, ha detto, ah va bene.
E poi arriverà...
Sei sicuro? Ho detto, ma sì, nella mia famiglia siamo sempre stati in tanti. Poi in realtà la convivenza non è così facile, è molto divertente, è molto... Poi ti manca quando a un certo punto la protagonista e io stessa... Ho fatto un po' fatica a gestire nel tempo la comunità, però è una cosa, questa è una differenza culturale evidente che penso che però mi abbia veramente arricchito.
In termini di solidarietà probabilmente.
In tutti i termini, nel senso, come dicevamo prima con Elisabetta, con l'altra Elisabetta, sì. Nella sua esperienza anche lei ha notato che spesso nella sua esperienza come mediatrice, la parola ospitalità è fondamentale in tante culture, e appunto mi ha cambiato perché decisamente adesso mi sento più ospitale di quanto lo ero prima, e questa cosa mi piace tantissimo, ed è una cosa, io ho visto che ospitare è molto più arricchente di quando per pigrizia, per diffidenza, per mille altri motivi invece era sempre un po' più difficile che aprissi la mia casa. E questa è una cosa che mi ha insegnato il vivere vicino a una persona che aveva un'altra sensibilità, un'altra, altre abitudini.
Ci sta ascoltando Stella Angioco, che saluto, ed è stata anche ospite ieri a Mille Voci, ma Stella Angioco non è qui casualmente per come uditrice, ma anche per prestare la propria testimonianza, perché tu, Stella, sei figlia di una coppia mista. Hai voglia di raccontarci la tua storia e soprattutto, anzi, di magari commentare quanto si è detto in questa discussione?
Aiuto,
è difficilissimo.
Aiuto, sì, no, buongiorno a tutti. Ma sì, io effettivamente sono, penso si capisca anche dal cognome, che sono frutto di una coppia mista, perché mio papà è qua da 33 anni, è diventato svizzero, però è congolese. E invece mia mamma è di origini italiane ma nata a Berna, quindi sono un po' un mix tra le culture. E ho ascoltato fino adesso con molto interesse queste diciamo i punti di vista delle due, Elisabetta. e l'unica cosa che forse l'unica parola che ho un po', per cui ho un po' storto il naso, è stata la parola sperimentazione.
Laboratorio, quando si parlava, sì, colpa mia, l'ho usato io.
Quando si parlava di laboratorio, perché il fatto di appunto di sperimentare queste differenze è vero, nel senso penso che le si sperimenti sia come coppia che come figli. Però la parola laboratorio mi dava troppo di tecnico, no? Mentre invece ci sono in gioco ben più che non solamente appunto tecnicismi, nel senso di siamo diversi. Entrano in gioco i sentimenti, entra in gioco una convivenza, una quotidianità, per cui poi ci si relaziona con l'altro, no? Che poi è diverso da te, come io tante volte da figlia mi vedo anche diversa da me stessa, nel senso non so come spiegare, ma il fatto effettivamente di avere due culture dentro di te, se non di più, perché poi da me c'è un albero genealogico per cui penso che mi manchi solo l'Australia, se manca. e quindi tante volte cioè soprattutto, vabbè, io sono dei primi anni 90, quindi in Ticino eravamo pochi bambini mulatti, finché poi a un certo punto non sono nati i miei cugini, poi mia sorella e poi eccetera, gli altri figli di coppie miste. Ma per me forse la cosa più difficile era proprio rapportarmi con gli altri, ma perché io, vabbè, sono sempre stata una bambina molto vivace, quindi non ho mai avuto problemi a
portarmi
con gli altri.
Non ti sei sentita particolarmente diversa?
Io non mi sono mai vista diversa.
E non ti hanno mai fatta sentire diversa?
Mi hanno fatta sentire diversa. Io non mi sono mai sentita diversa, nel senso che per me non c'è mai, cioè anche a vedere i miei genitori, per me non c'era una diversità. Cioè mia mamma, lei è cresciuta in un paesino del sud, in Italia, da delle zie in cui loro cantavano di che colore è la pelle di Dio, e lei andava in classe con gli zingari e tutti gli albanesi che in quel periodo arrivavano lì nel sud Italia. Mia mamma è cresciuta in Puglia, quindi per lei, per noi come famiglia non c'è mai stato nessun problema di diversità, cioè del fatto di sentire la diversità. Il problema è venuto poi, nel senso che poi magari andando a scuola trovi dei bambini che magari non vogliono giocare con te perché, cito testualmente, non voglio diventare nero come te, oppure cominci a sentire delle battute razziste per cui una negra in camicia può far solo la cameriera, oppure addirittura un mio professore è arrivato a dirmi delle battute razziste, per cui mi ha detto dei meticci come lei cosa ce ne facciamo. Quindi, nel senso, arrivi tu a un certo punto a non riuscire magari a non a rapportarti, ma a sentirti come sbagliata in un posto, nel posto giusto, non so come spiegarti, nel senso che comunque io sono svizzera, sono nata qui, cresciuta qui, eppure è come se non potessi mai sentirmi a casa, cosa che chiaramente poi col tempo, crescendo, è cambiata, nel senso che non ho più nessun problema a sentirmi me stessa e sentirmi bene qui. Però tante volte c'è come una specie di attentato da parte degli esterni, no? Nel metterti come a disagio e a metterti anche a disagio magari nei confronti dei tuoi genitori. Cioè a me tante volte mi veniva detto: beh, tu sei bella perché non sei molto scura, oppure non lo so, il fatto di essere figlia di un africano sembrava che fossi la figlia di quello venuto col gommone o del bambino soldato. Cioè ci sono tutti degli stereotipi per cui poi uno fa tante volte fatica, no? E poi non voglio magari del vittimismo.
È per quello però... che stavo pensando, leggere il libro di Elisabetta Jankovic in questo senso può aiutare a sgretolare anche gli stereotipi che hai appena evocato, Elisabetta Bacchetta.
Sì, io trovo l'esperienza di Stella, al di là del fatto che mi dispiace che una bambina e addirittura una studentessa dell'università abbia dovuto sentire queste aberrazioni, però trovo molto interessante perché questo è il discorso della percezione, cioè i figli delle coppie miste vengono percepiti da tutti come stranieri, e questo è un discorso che va messo in conto, e forse bisogna anche cercare di dare ai bambini gli anticorpi, no? Per rispondere anche a queste frasi. Dalla frase del bambino, magari detta nell'ingenuità, ma che può ferire. Il bambino, figlio di coppia mista, deve avere in mano degli strumenti per poter gestire questi attacchi, perché capiteranno nella sua vita e crescendo. E adesso probabilmente per Stella è stato più difficile, perché per una questione di numeri. Adesso i bambini figli di coppie miste, o perché di origine, di famiglia, di coppia proveniente da un altro paese, di colore diverso, sono tantissimi. In Ticino basta vedere, non so, una classe e per fortuna le origini sono diverse. E la cosa interessante è che i bambini, in realtà, se non viene loro insegnato qualcosa di diverso, non fanno caso al colore. Ci sono bambini che laddove la diversità non è sottolineata ed è diffusa, che davanti a un bambino bianco e a un bambino nero gli si dice: ma qual è dei due? Magari citano un'altra caratteristica che non sia il colore della pelle. Cioè io ho visto, io ho tre bambini, vedo all'asilo disegni con, quando fanno, non so, un disegno di un girotondo, bambini di diversi colori, lo fanno in automatico perché sono i loro compagni. Nel caso della coppia, appunto, della famiglia monoparentale, quindi nel caso in cui ad esempio una mamma che cresce dei bambini mulatti, metici, ecco, non mi piace tantissimo questi termini.
Tra l'altro un ascoltatore, un'ascoltatrice non è indicato, scrive: grazie a Dio diventeremo tutti metici. Chiusa parentesi.
Sì, in realtà questo discorso che ci appassiona molto probabilmente fra 50 anni non sarà più, non se ne parlerà più, perché... diventeremo probabilmente...
Sì, ci appassiona anche perché ci sono due rischi, quello della mitizzazione e quello della demonizzazione, e facciamo ancora fatica probabilmente noi a trovare, mi rivolgo anche a Elisabetta Jankovic, quello che chiamavamo il punto di equilibrio.
Sì, appunto, forse in altre situazioni, mi sto pensando all'Australia, oppure magari anche in America hanno altri problemi, e il discorso delle coppie miste in qualche modo è già stato digerito, non lo so, non conosco così bene la realtà. Qua in Europa è qualcosa che fa ancora sorprendere o discutere o soffrire. Quello che volevo dire a Stella è che appunto un invito a essere orgogliosa, assolutamente. Io sono stata molto orgogliosa e lo sono tuttora della chance che mi ha dato la vita di vivere una storia d'amore con una persona che non solo veniva da un altro continente, ma che aveva un altro colore e che aveva un'altra religione, e sono veramente orgogliosa di averlo fatto. E quindi
lo rifaresti?
Sì,
ovvio.
assolutamente. Come faccio a parlarne se no con così tanta convinzione? E quindi sì, probabilmente, come diceva Elisabetta, tra 50 anni magari dovremo affrontare altri problemi, altri aspetti del problema, adesso del problema, delle questioni, no? E invece adesso ci tocca ancora sorprenderci o magari sentire di frasi razziste o di pregiudizi del genere.
Stella, volevi aggiungere qualcosa a quanto diceva
sì,
chi ha rivolto Elisabetta?
No, devo dire che io, nonostante queste cose, questi agenti esterni di piccoli disturbi, no, sono molto fiera in realtà del mio essere mulatta, del mio essere svizzero-congolese. tanto che tra l'altro ho iniziato adesso a imparare anche il lingala, quindi la lingua di mio papà, che ho sempre ascoltato, sempre percepito anche come mia, ma non ho mai imparato, no? Non ho avuto mai effettivamente l'occasione. Quindi sì, cioè, invito anche tutti a essere fieri delle proprie origini. Anche io chiaramente ho fatto degli esempi miei, perché, come ho detto prima, essendo dei primi anni 90 eravamo veramente i primi e quindi c'erano molte più difficoltà. Però nonostante tutto sono molto contenta e leggerò quanto prima il libro di Elisabetta.
Che verrà presentato, per quanto riguarda la Svizzera italiana, il 30 di marzo.
È un giovedì.
È un giovedì.
Segnatelo sull'agenda.
Negozi fino a tardi e così, dopo la spesa, alla libreria Segnalibro di Lugano.
Esatto.
A che ora?
Alle 18, se mi ricordo bene, l'ora delle presentazioni. Ho 18:30, però penso più 18.
Vedi,
sì.
Stai diventando, no, come lui.
Questo lo sono sempre.
Sei
stata
poco precisa.
Imprecisa.
Ecco, io ringrazio davvero tanto Elisabetta Jankovic, che con Lo sposo africano ci ha dato veramente tanti spunti di discussione che abbiamo condiviso col pubblico, con Elisabetta Bacchetta, che lo ricordo, coordinatrice famiglie monoparentali e ricostituite, e Stella Angioku. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Saluto a tutti.
Grazie. Mille voci, torna domani.